diceva giustamente Francesca, io ho cercato di trovare una formula che possa andare bene per fare una specie di restituzione collettiva, pur avendo fatto una visione individuale di quello che avete mandato. Perché da un lato deve essere patrimonio di tutti quello che insomma viene discusso, dall'altro è quasi impossibile fare un'analisi in pochi giorni individuale con un vero beneficio poi per la persona su tutti i dettagli. Però è anche vero, come sapete, anche in classe funziona allo stesso modo, il polso della situazione lo avete comunque che va bene per tutti, cioè avete il polso del gruppo classe, cosa vi restituisce quando produce qualche cosa, e qui è la stessa cosa. Allora di fatto noi ci comportiamo come in una classe e questa volta siete dall'altra parte, insomma diciamo così, siete degli apprendenti rispetto al grosso tema della progettazione didattica, chi di voi più, chi meno. E rispetto proprio all'idea iniziale delle competenze, che è diciamo il focus su cui dovrebbe ruotare una unità di apprendimento, per la stessa ragione detta appunto poco fa, non c'è nessuno che ha competenze zero di voi. Quindi non possiamo pensare che se io dovessi valutare come commissario di un concorso quello che avete prodotto, non potrò dire di nessuno che ha zero livello, chiaro? Quindi mettetevi nell'ordine di idee della valutazione anche, perché tante cose che ci saranno da dire di ciò che avete prodotto saranno proprio sulla valutazione che avete inserito nelle vostre unità didattiche. Allora, pervenute come unità didattiche, mi sembra che come conto siano 18. Come diceva Francesca, alcune sono state più veloci nell'arrivo e quindi io ci ho dedicato un po' più tempo perché ne avevo di più a disposizione. Questo non vuol dire che non abbia guardato fino all'ultima pervenuta stamattina, credo verso ora di pranzo. Peraltro, diciamo per inciso, quel paio di unità che sono arrivate scritte a mano non le ho stampate perché non sono sempre, allora di calligrafia diciamo leggibile, però poi effettivamente è un po' più arduo andare sulla suddivisione delle parti, no? dell'unità. E quindi io vi faccio vedere a beneficio di tutti la varietà di argomenti che avete trattato e la varietà di classi di concorso rappresentate, che però qui non ho voluto esplicitare per farvi semplicemente entrare nel clima degli argomenti. Quindi vedete che andiamo da questioni di antichità classica, questioni di musica, questioni di topografia, laboratori vari, lingua e tante altre varie cose. Sono veramente molto molto variegate. Anche se voi avrete una commissione costituita da almeno un docente della vostra disciplina o comunque dell'area afferente alla vostra disciplina, ci sono anche due persone in commissione che non ne sanno praticamente nulla della vostra disciplina. Quindi che ruolo svolgono queste persone in una commissione? Di guardare quello che ho guardato io, perché ovviamente anch'io non posso essere competente nelle vostre discipline così diverse fra loro. E quindi si guardano dei criteri generali di progettazione. E io vi propongo questa lettura che ho adottato io per leggere le vostre unità di apprendimento, che si potrebbe supporre vadano a essere abbastanza vicine a quello che verrà valutato poi in sede di concorso, perché devono costruire, esattamente come fate voi con i vostri studenti, devono costruire una griglia di valutazione o una rubrica di valutazione indicando che cosa, i livelli e i descrittori. Quindi io mi sono data per la mia lettura questi criteri di analisi e sono quelli trasversali, quindi vedete non entrano nel merito dei contenuti, Poi può essere che ci sarà anche una parte relativa al contenuto disciplinare, e questa sarà sicuramente appannaggio del disciplinarista che sta in commissione. Come ripeto, il concorso serve a immettere le persone nella docenza, anche se voi ci siete già, però diciamo stabilizzarvi in questa professione. Si suppone che la competenza disciplinare sia sviluppata e siate padroni della vostra materia, della vostra disciplina. Quindi si va a assaggiare in realtà qui un altro tipo di competenza, che è quella della progettazione didattica e di saper parlare ad un terzo. Vi ricordo da quello che si era detto la prima volta che ci siamo visti, di sapere riferire che cosa state facendo, come lo state facendo, che cos'è il focus della vostra progettazione. Questi sono i criteri. Allora, come vi dicevo la prima volta, la lingua e la proprietà di linguaggio continuano a essere un discrimine, perché se costruiamo una unità di apprendimento in maniera discorsiva, verrà automaticamente alla luce qual è la vostra capacità di espressione. Quindi la lingua e la proprietà di linguaggio, nonché il lessico specifico della disciplina e della progettazione didattica, saranno sicuramente anche quelli considerati. La chiarezza con cui vi esprimete ed esponete nella parte discorsiva, perché se doveste diciamo proporre una visione tabellare della vostra unità, non so come formuleranno il quesito, potreste però prendere in considerazione l'idea che dopo la parte discorsiva proponete voi comunque una parte tabellare. È una cosa secondo me utile, perché la tabella vi costringe all'essenza, allo schematismo e anche alla chiarezza, cosa che alle volte nella parte discorsiva è più difficile, specialmente per chi non è abituato a descrivere i percorsi, e ci sono tantissime persone che non sono abituate a farlo. La coerenza interna, perché? Perché a volte nella parte introduttiva o nelle intenzioni c'è qualcosa che non si ritrova poi nello sviluppo dell'unità di apprendimento. In questo senso c'è poca coerenza magari. Allora, non so, io propongo di fare dei recuperi e in nessun luogo della mia unità di apprendimento trovo questa voce. Non viene esplicitata da nessuna parte. Allora non c'è coerenza interna. Dico una cosa, non ne faccio o ne faccio un'altra. Ovviamente la competenza di progettazione didattica. In questo senso, come dicevamo con Francesca, non rileviamo soltanto gli aspetti, diciamo, più deboli che si sono manifestati nelle vostre unità, ma anche i punti di forza. Come punto di forza, posso dire abbastanza diffuso, è che tutti siete rientrati in una logica di progettazione che ha un senso e che ha una forma. Quindi in questo senso lo step, diciamo, necessario per approcciare a una prova d'esame l'avete fatto tutti. Quindi in questo senso non c'è più nessuno che è disorientato totalmente, o io non so da che basi partivate perché non ho visto unità pregresse o non vi conosco come persone, quindi non posso sapere il vostro punto di partenza, però sicuramente questo di itinere, questo che abbiamo adesso, è un livello già buono, no? Di progettazione didattica. Quindi in questo senso è da sottolineare. La conoscenza di strumenti e metodi, anche questa diffusamente, cioè una conoscenza abbastanza buona degli strumenti e dei metodi, poi entreremo nel merito di qualche cosa, no? Di più specifico. I riferimenti teorici. Allora, i riferimenti teorici perché possono essere un criterio di valutazione? Perché si pensa che siate in grado anche di dare delle motivazioni per le vostre scelte rispetto a, come dicevamo, i documenti di riferimento e di tipo normativo, comunque indicazioni di tipo scolastico, e anche teorie di didattica, quindi principi ispiratori di pedagogia o di didattica. La completezza, perché la completezza? Per la stessa ragione con la quale voi prendete in mano un elaborato dei vostri studenti e vedete che magari per fretta dimentica qualcosa, ci sono delle parti mancanti ed è un po' un peccato, nel senso molti di voi hanno tralasciato alcune parti dove il lavoro in realtà era buono, quindi io mi posso basare su quello che vedo ma non su quello che non vedo. No? Nel dare poi una valutazione. E quindi anche se una persona può avere delle motivazioni validissime, nel momento in cui io ho il foglio vedo quello che c'è e basta. Quindi in genere anche la completezza di compilazione o l'ideale completezza di compilazione delle sue parti è un criterio secondo me da tenere presente. Allora, cosa ho pensato di fare? Io ho estrapolato alcuni esempi che sono stati presi da tutte, un po' tutte le vostre unità di apprendimento. Essendo un incontro in plenaria, non vado assolutamente a interessarmi di che disciplina è, di che classe di concorso, di chi l'abbia fatto. Non ci interessa. A noi interessano i principi generali o gli esempi nel particolare. Vi ricordate forse che vi avevo detto attenzione alla lingua. Attenzione alla lingua, non perché dobbiate essere dei dotti letterati, ma perché se un insegnante diventa a tutti gli effetti insegnante di ruolo, certe cose non si possono vedere. Allora, lingua e proprietà di linguaggio significa semplice ortografia, grammatica, ruoli, diciamo, della parola all'interno della frase. Quindi terza persona del verbo fare non è accentata. Perché ve lo dico? Perché se accade una volta è una svista. Se viene ripetuta nel corso di tutta l'unità di apprendimento è un errore consolidato e questo potrebbe dar fastidio a qualcuno che lo legge della commissione. Perché è vero che magari la persona non va a insegnare lettere al liceo classico, ma i nostri studenti hanno diritto ad avere un insegnante sufficientemente completo in tutte le sue parti. Proprietà di linguaggio, cosa significa? Significa che io sto usando in maniera consapevole le parole, non in maniera vaga e generale, perché quello che legge deve capire esattamente quello che io voglio dire. Quando questo non avviene, voi sapete che è il principio base della comunicazione, se il messaggio non viene capito, può essere che il ricevitore del messaggio sia tonto, però dobbiamo chiederci cosa abbiamo fatto noi per rendere chiaro questo messaggio e se è sufficientemente chiaro. Allora, una frase ad esempio che io ho trovato un po' oscura, con diciamo delle attribuzioni di significato non tanto pertinenti, è stata quella che vedete. Allora, perché sono così puntuale in questa cosa? Perché probabilmente per la vostra classe di concorso non sarete così tanti e ve lo sviscereranno il vostro testo. Verrà letto in maniera analitica, non verrà letto in maniera superficiale. Quindi se non si capisce cosa volete dire, potrebbero mettere dei segni e dire boh, chissà cosa avrà voluto dire. Allora, qui cosa succede? La cosa da rilevare, per esempio, è: io credo di aver capito cosa voleva dire la persona. Seguendo la normale griglia di valutazione, i ragazzi verranno suddivisi in 4 diversi livelli di conoscenza. Allora, se mentre io parlo al bar con un amico e gli dico questa cosa, chi se ne frega? Se lo uso in un testo specialistico, perché si tratta di un testo specialistico, il vostro elaborato, devo stare veramente attento. Allora, la normale griglia di valutazione qual è? Ce n'è una normale? No, perché voi fate delle griglie ad hoc. Cosa vuol dire normale? Già la parola normale al giorno d'oggi non sappiamo cosa voglia dire, figuriamoci qua. I ragazzi verranno suddivisi in 4 diversi livelli di conoscenza. Allora, pericolosissimo usare la parola conoscenza, perché sappiamo che in quel momento lì forse non stiamo effettivamente valutando la conoscenza di un argomento. Ricordatevi bene che noi cerchiamo di orientarci alle competenze,
Le conoscenze possono essere sicuramente anche un obiettivo, però allora dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando. Che cosa voleva dire la persona con questa frase? Mi immagino che voglia dire: io prendo la mia griglia di valutazione, faccio la mia valutazione secondo quello che ho parametrato e i livelli che io predispongo saranno probabilmente quattro fasce, no? Quella base, quella intermedia, quella, ecco. Però attenzione, non è una bella frase questa e si presta a equivoci. Allora, lessico specifico, siamo sempre nell'ambito di lingua e proprietà di linguaggio. Attenzione anche qui. Qualcuno di voi ha utilizzato gli esempi di griglia di valutazione. Benissimo, siete stati bravi perché c'è bisogno di fare un esempio. Nella maggioranza dei casi non è stato prodotto un esempio, quindi benissimo che produciamo un esempio. Attenzione che quell'esempio abbia tutti i sacri crismi della, proprio della aderenza totale a quello che vogliamo dimostrare. Per esempio, se io do come descrittore di una della correttezza di un elaborato l'aggettivo approfondita, non esiste la correttezza approfondita, ci sarà una conoscenza approfondita di un argomento, ma la correttezza, ci possono essere anche dei gradi di scala di correttezza, però approfondita è un descrittore che non funziona per la correttezza. Perché è stato fatto questo? Semplicemente perché in quella griglia di valutazione che è stata prodotta sono stati creati dei descrittori uguali per tutti gli indicatori, per tutte le evidenze. Quindi non potrà mai essere che utilizzate gli stessi descrittori per tutti gli indicatori, perché se stiamo parlando di correttezza, allora, a parte che c'è il mondo del corretto e dello scorretto o poco corretto, non è che possiamo graduare tantissimo, però bisogna che graduiamo a quell'interno. Quindi attenzione a quando utilizzate lessico specifico. Chiarezza espositiva. Allora, la chiarezza espositiva è data dall'ordine delle frasi, dalla logica delle frasi, dal susseguirsi dei ragionamenti. In questo caso la sintassi è la struttura che ci aiuta in questo, fa sempre parte della lingua, e anche i segni di interpunzione. Piuttosto che produrre frasi chilometriche in cui vi perdete, fate dei periodi un po' più corti e cercate di essere più stringenti sulle cose. Vi aiuterebbe moltissimo, cosa che ho visto di rado, devo dire, a paragrafare bene. L'italiano non è una lingua che aiuta in questo, la unica lingua al mondo che aiuta in questo è l'inglese, però l'italiano ci induce a scrivere, ci sono dei flussi, ragazzi, che c'è l'occhio, si perde, dopo un po' non ne ha più voglia di leggere quel magma lì. Allora, vi suggerisco di paragrafare, non a caso, paragrafate nel momento in cui pensate che quel periodo lì sia concluso e passate ad altro argomento. Per fare questo è necessario fare un'operazione anche a posteriori, se avete la brutta copia, che vi consiglio comunque almeno di avere un progetto di brutta copia, se non totale. Perché così a posteriori potete scandire meglio i paragrafi. Allora, qualcuno l'altra volta mi aveva chiesto dello stile, no? Che stile utilizziamo in un'unità di apprendimento? È un prodotto, un testo particolare, è comunque un testo tecnico, ma non è un testo normativo, non è un testo giuridico, è un testo comunque descrittivo, tecnico, ma descrittivo di processi per lo più, no? Quindi è un tipo di italiano piano, ma non quotidiano, cioè non del bar. Dobbiamo trovare un registro un po' più formale, ma non eccessivamente formale che sembri un testo di verbale, no? Il suddetto si è presentato, cioè anche tutte queste cose qua cercate di tenerle sotto controllo, chiaramente evitando forme invece troppo colloquiali. Una via di mezzo non guasta, se usate quello che avete usato in genere tendenzialmente va bene, però appunto qualcuno, diciamo, che era più spinto verso una cosa, sto raccontando al mio amico cosa faccio e ogni tanto metto dei termini tecnici, non è con quello che facciamo un bel testo, no? Coerenza interna. Allora, anche qui moltissime delle vostre tabelle portano degli impliciti. Cosa vuol dire degli impliciti? Voi scrivete una cosa, che magari va benissimo, ma non è mai spiegato di cosa si tratta. E questo non funziona, perché chi legge dice, va bene, questo sa o questa sa che c'è bisogno di rinforzare, per esempio, qualche aspetto nel ragazzo o nella classe, ma non mi dice mai come. Come lo faccio questo? Se io, che sono l'insegnante, non so come farlo o non so come dire come lo faccio, c'è un punto di domanda. Sarà in grado, non sarà in grado, ha ben chiaro che cosa si potrebbe fare per intervenire. Siete stati tutti bravissimi a citare le questioni sui BES, la 170, pur sapendo cosa c'è di diversità all'interno di questo tipo di problemi e di difficoltà di apprendimento, e questo, e le questioni neurocognitive, le questioni... Ecco, lì non si può buttare a caso, cioè shakerare e poi buttare, no, cose a caso, e peer tutoring e brainstorming, no, cioè... Per certe persone quella roba lì non funziona. Quindi se voi avete esperienza di insegnamento, probabilmente, anche se è una cosa sola, ma sapete che funziona, mettete quella. Perché qui non è il supermercato dove dovete esibire prodotti. Dovete dire, quel ragazzo lì, quando io parlo, non mi ascolta. Allora, è inutile che gli riproduca la stessa frase 25 volte, perché quel canale non va, non funziona perché non ci sente, non funziona perché non ha quel tipo di sensorialità lì. Devo trovare una cosa che so per certo che quello mi fissa l'attenzione sulla cosa. E questo lo sapete solo voi, perché avete voi il rapporto coi ragazzi. Però, come ripeto, non perché è un esame di concorso buttate là tutto quello che avete sentito che potrebbe funzionare. Quindi, anche qui, esplicitare, non dovete esplicitare 10.000 cose. Una, come attuo il recupero se ci sono dei ragazzi che vedo in difficoltà? Come rinforzo se vedo che la maggioranza della classe fino a quel punto non mi ha seguito? Magari è un'attività sola, Non è detto. Poi anche qui ha sempre a che fare con lo stesso discorso, incoerenza fra metodi, strumenti e tipologia della classe. Allora, noi dobbiamo sempre tenere presente gli individui. Se io in una classe ad alto tasso di background migratorio, che sia di prima o di seconda generazione, ho sicuramente dei problemi di lingua, io non continuerò a proporre testi scritti o parlati dove c'è densità di lessico, dove le frasi sono complesse, dove devo necessariamente trovare metodi e strumenti che tengano conto di questa tipologia di classe, indipendentemente se hanno 170, 104 o cosa. Abbiamo una classe così connotata, punto. Ci fa fatica a noi creare qualcosa di diverso? Sì, tanta fatica ci fa tantissima fatica, ma se noi insistiamo a proporre metodi e strumenti che per quella classe non funzionano, il risultato che ci ritorna è una classe che va male. E allora chi è che va male? Va male la classe o mi devo fare delle serie domande anch'io? Quindi cercare sempre di calibrare il più possibile, poco ma mirato. Competenze di progettazione. Allora, anche qui, eccettuato 2 o 3 elaborati, hanno utilizzato il timing in maniera avveniristica. Avveniristica perché? Perché io non posso fare 100 minuti di un'attività, cioè la follia, 100 minuti di un'attività, un'ora di brainstorming, ma neanche in un ufficio marketing fanno un'ora di brainstorming, fanno 5-10 minuti, si bevono il caffè, si fanno una passeggiata e poi ritornano a vedere di discutere cosa è successo. Attenzione con il timing, attenzione, perché tutto quello che dura un'ora, due ore, ve l'avevo già accennato, non è proponibile. Anche la visione di un film, no due ore, no, bisogna splittare, bisogna fermarsi, bisogna vedere, fare delle scelte. E comunque se lo facciamo per passatempo, facciamo quello che vogliamo. Stiamo quattro ore a vedere la corazzata Potionchi. Ma se non è per passatempo ed è per didattica, dobbiamo ragionare diversamente, coi tempi di attenzione e con l'alternanza delle proposte che facciamo. Scelta delle metodologie. Anche qui è un po' il discorso di prima. Molti hanno messo tante metodologie. Va bene far vedere che le conoscete, però a quel punto lì, se volete far vedere che le conoscete, in fase introduttiva dite: ci potrebbero essere tanti spunti metodologici, tipo bla bla bla, ma per questa classe ritengo che potrebbe funzionare al meglio A e B. Perché? Lo motivate. Poi, anche qui, indiscriminatamente parlare di cose che non si conoscono bene, attenzione, il peer tutoring non è che lavorano in due e uno aiuta il più scemo, non è peer tutoring, ok? Il peer tutoring è un'attività progettata ad hoc che ha dei focus particolari. Quindi il peer tutoring, vi andate a vedere le esperienze di peer tutoring intorno a cosa possono vertere, come vengono organizzate. Sono uno strumento potentissimo, ma hanno uno scopo. Cioè il peer tutoring non è che il più forte aiuta il più debole. Si fanno delle valutazioni, a prescindere, a capire che cosa può incastrarsi al meglio tra una persona che può avere delle competenze ma magari è disastrata in altre e l'altra persona che comunque non deve essere la vittima, no? Il tutti, come si dice in gergo, non deve essere lo sfigato, attenzione. Stessa cosa nella costruzione dei compiti e delle UDA, si parte dalla competenza da attivare, dopo vediamo cosa fare. Dopo vediamo cosa fare. Una volta era il contrario, partivamo da obiettivi e contenuti, per noi molto più semplice. Adesso si deve dire: ma in proiezione di cosa vado? Quella cosa lì, proviamo a vedere come fare ad andare in quella direzione lì. I contenuti, qualsiasi roba può andare bene che sia nella vostra disciplina, no? Non è quello il problema. Il problema minore è trovare il cosa, il come è difficile e il cosa voler sviluppare deve essere chiaro. Allora, ritorneremo anche dopo sull'idea della competenza, che è un concetto comunque abbastanza difficile da poter quantificare e quindi ci si arriva. Conoscenza di strumenti e metodi, l'abbiamo detto già adesso, e anche qui estrapolato da una vostra UDA. Allora, quando si dice chi fa cosa quando, il docente fa questo, l'alunno fa quell'altro, e perché si fa, e come si fa, e quanto dura, eccetera, benissimo, il docente sollecita a intervenire, ok. Noi sappiamo benissimo che questa frase tradotta in scolastico significa: io sono là, ti faccio le domande e aspetto che tu dica qualcosa. Questa attività il più delle volte va deserta, lo sappiamo. Ah, ma allora chi mi dice che cosa è? Nessuno risponde. Oppure chiami nominalmente, allora dimmi, stai sollecitando l'alunno a intervenire o no? Certo, perfetto. Però il più delle volte questa cosa non funziona. È rarissimo che funzioni. Allora, se vogliamo sollecitare a intervenire, dobbiamo inventarci delle attività che sollecitino la partecipazione di tutti. Come si fa? Fai un quiz? Sei costretto tutti devono dare una risposta. Quelli online, digitali, con Kahoot, quelle cose lì. Quello è sollecitare ad intervenire. Loro si divertono un po' di più, tu gli stai chiedendo più o meno la stessa cosa, però funziona un po' meglio e tutti ti rispondono. così apportano il proprio contributo. In questa fase il docente effettuerà una valutazione sommativa che servirà per proseguire. Adesso chiedo a voi, cos'è che non funziona qua secondo voi?
Valutazione sommativa,
secondo me. A parte che è in grassetto, quindi c'era l'assist, sommaria. Però non è tanto quello, ma...
Sommaria.
Non è sommativa, ma formativa.
Allora, vi pare che io faccio una domanda alla classe... perché intervengano e faccio la valutazione sommativa? Come fa a funzionare sta cosa?
È per valutare il processo, non il processo.
Ma voi fareste una valutazione in un momento in cui interlocutorio sto chiedendo la partecipazione?
Cioè sommativa no, formativa no.
Ma cioè non ha tanto senso valutare quella roba lì. Io mi faccio la mia idea, no? Ragazzi, allora, che cosa ne pensate della cosa che abbiamo appena visto? Ti do 3 se non me lo dici. Cioè, cos'è? No? Non mi pare, no? Non valuterai una cosa così, credo. Cioè, tu hai la percezione se ti stanno seguendo, ok? Ti puoi fare un appunto e dire, in quel momento lì, per quella cosa lì, non mi stanno seguendo, non ha funzionato bene, devo trovare un altro sistema. Quando andrò un domani a valutare varie cose che voglio valutare, terrò presente che in quel momento lì tanto svegli non erano, io magari ho fatto delle cose che non andavano, ma questa cosa qui non funziona. Non funziona né a livello di cosa serve la valutazione, né come processo, perché io non gli do neanche il tempo di intervenire che lo valuto. Sì, sappiamo che se dicono delle cavolate lo vediamo subito che non funziona, ma non è un elemento sufficiente per infierire con la valutazione, no? Lì è un monitoraggio in itinere, stiamo vedendo cosa sta succedendo nel processo, ok? Allora ti faccio la domanda, vediamo cosa succede, vediamo, sentiamo il polso della classe, la percezione, boh dai mi sembra che mi stanno seguendo, oppure non gli è tanto piaciuto, proviamo un'altra strada. Ma mai più sarà una valutazione e tantomeno sommativa. Anche qui è stata molto citata la valutazione formativa e sommativa, non ne possiamo più neanche di quella. Perché? Perché in realtà a noi chiedono i voti, i pentamestri, i trimestri, così abbiamo quest'ansia folle dei voti, no? E quindi noi orientiamo tutto quello che possiamo a raccogliere questi numeri. Però questa cosa si può fare, ma non si può fare così alla cavolo continuamente. Se voi riuscite a monitorare la vostra attività, vostra didattica e loro di apprendimento in poche cose e poi fate una valutazione alla fine di un percorso con anche solo 2 elementi, va bene lo stesso. È che noi pretendiamo da noi stessi troppo. Troppo, sempre. Devo fare tanto in un'ora, devo valutare tanto, devo dare i voti, ma cioè, a me cosa interessa? Che veramente sviluppino competenze, apprendimento o accumulare voti e dare... Cioè, dobbiamo sempre chiarirci. La scuola ce lo chiede, ma noi dobbiamo furbescamente cercare di ottemperare a quello che ci chiede la scuola, ma anche capire che questi poveretti non possono essere sottoposti solo a continua valutazione o verifica di qualcosa. Cioè, utilizziamo piuttosto ogni piccolo elemento che poi concorra alla costruzione di una valutazione. E questo lo esplicitate sin dall'inizio.
Una domanda.
Sì, sì.
Se io aspetta.
Aspetta.
No. Vengo io. Ma si sente comunque, non so se stai registrando.
Sì.
Se io faccio uno schema generale iniziale e inserisco nel mio percorso una griglia di osservazione con 2-3 punti, quello che mi interessa. Poi durante lo svolgimento posso mettere una postilla e dire ok, io qui utilizzo la griglia di osservazione, poi la utilizzo qui, senza ripetere ogni volta quella griglia di osservazione che ho fatto all'inizio, la utilizzo in 4 punti, quelli che magari mi sembrano strategici. Può funzionare?
Sì, perché tu di fatto, cioè, cosa facciamo noi inconsciamente, perché non è che sempre siamo consapevoli di quello che facciamo.
Inconsciamente noi stiamo continuamente verificando qualche cosa in realtà, perché anche dalla faccia di uno tu verifichi, non è che, no? Allora, se tu hai lo strumento griglia di osservazione, per te è uno strumento utile, ti fai delle spunte, ti fai quello che vuoi e dici: io adesso ho 5 lezioni, io in 3 uso la griglia per vedere delle cose che mi serve vedere. Alla fine di queste osservazioni ti fai un'idea e puoi anche arrivare a verificare qualche cosa. Certo che va tutto, diciamo, un po' pensato prima, perché a posteriori è sempre difficile agire. È per questo che parliamo del valore della progettazione, non perché è una bella parola o no. Cioè, io vi inviterei a vedere nella questione progettazione un'opportunità per migliorare il vostro lavoro, non perché ce lo chiedono al concorso, perché anche implicitamente e senza farla materialmente su un foglio questa progettazione, voi in testa abbiate queste cose che vi servano per migliorare la vostra didattica e di conseguenza gli apprendimenti dei ragazzi. Deve essere vista come un'opportunità, non come una rottura di scatole, perché adesso fatta così non è la situazione ideale per avere la motivazione. Abbiamo una motivazione funzionale, che è il concorso, ma dovrebbe essere una motivazione un po' più convinta di dire: guarda, però ci sono delle cose che a me servono. A me serve sapere che io non posso fare un'ora di brainstorming perché dopo i primi 10 minuti i ragazzi avranno tirato fuori già tutto quello che dovevano dire e io non posso continuare, no? Allora, è una roba che mi serve quella lì, oppure sapere che io in quella classe lì voglio fare peer tutoring, ma che è un progetto che mi costa del tempo, devo avere qualcun altro che magari lo faccia insieme a me, preferisco che vengano i tutor da un'altra classe piuttosto che siano all'interno della stessa mia classe, e diventa una cosa più articolata. Allora il peer tutoring per me è un vero aiuto. Non è una roba che butto lì, vabbè, dai, spiega al tuo compagno che, no? Perché l'attività a due è attività a due, lo sappiamo, può succedere di tutto, può esserci anche un tutoraggio implicito, ma si chiama attività in coppia, non si chiama peer tutoring, no? Quindi gli strumenti sì.
Sì, per concludere, solo un chiarimento. Quindi le griglie di osservazione possono poi confluire in una valutazione formativa?
La griglia di osservazione è uno strumento, no? Tu puoi dire: io attraverso la mia griglia di osservazione arrivo a formulare una anche i descrittori di una griglia di valutazione, no? Che sarà poi fatta su una prova, un testo, quello che vuoi, un prodotto, quello che decidi tu. Però ti aiuterà, perché magari osservando ti rendi conto che non saranno in grado di fare determinate cose, allora non le metterai nella verifica, no? Escludiamoci dei problemi, cerchiamo di escluderci dei problemi, non di crearcene, perché poi la frustrazione è nostra, anche se la scarichiamo e diciamo: ma quelli non capiscono niente, non hanno fatto, no, ma in realtà sono io che qualcosa non qua, sono io il professionista, non loro. Loro insomma contribuiscono e subiscono, ma no? Però se è uno strumento d'aiuto, sì. Ci sono persone che tengono il diario di bordo, lo sapete, no? Allora io farei fatica, dico sinceramente, a tenere un diario di bordo, mi romperei le scatole dopo 2 giorni, però idealmente tu te lo puoi tenere, il tuo diario di bordo è già il registro, perché vedi, no? Ma non è solo cosa ho fatto, è cosa è successo, è cosa è successo, perché tu puoi aver fatto la cosa più bella del mondo e non è successo niente. Quante volte siamo andati, abbiamo fatto la visita guidata, abbiamo fatto la cosa che per noi sembrava, lì apparentemente non è successo niente di particolare. Perché non sarà successo? Chiediamoci il perché. E quindi diario di bordo in senso virtuale, di capire cosa succede, quando e perché.